Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Altre 3 settimane di tregua tra Israele e Libano, le ha annunciate Donald Trump dopo il vertice tra gli ambasciatori dei due paesi. Al centro c'era il concetto della pace per un continente che ne ha bisogno, concluso il viaggio di Papa Leone XIV in Africa. Guy Parmelin in Arabia Saudita per rafforzare i rapporti bilaterali e firmare un'intesa sulla protezione reciproca degli investimenti. Positivi 2 anni di test, ora diventa permanente il team mobile di infermiere forensi a Zurigo a sostegno delle vittime di violenze. Il rischio di disordine è troppo alto, la polizia ticinese dice di no allo spareggio promozione e relegazione con il Grasshopper a Cornaredo. Gli Stati Uniti hanno dunque negoziato un prolungamento di 3 settimane del cessate il fuoco tra Israele e Libano, cessate il fuoco che sarebbe scaduto domenica. Lo ha annunciato lo stesso presidente statunitense Donald Trump dopo aver ricevuto ieri pomeriggio alla Casa Bianca gli ambasciatori dei due paesi. Intanto però sul terreno proseguono le schermaglie tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Ci dice di più il nostro corrispondente a Washington, Andrea Vostin.
Donald Trump non perde l'occasione per prendersi la scena. Il presidente statunitense ordina di spostare dal Dipartimento di Stato allo Studio Ovale l'incontro fra gli ambasciatori di Israele e Libano, due paesi che prima della settimana scorsa non avevano contatti diretti da 34 anni.
They've agreed to an additional 3 weeks of, I guess, no firing, ceasefire.
Il presidente americano non perde tempo e annuncia subito l'accordo per estendere di 3 settimane il cessate il fuoco tra i due paesi. Una pausa nelle ostilità tra Israele e la milizia sciita di Hezbollah, finanziata e armata dall'Iran, che Washington e Tel Aviv vogliono vedere integralmente disarmata.
We think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here.
Donald Trump ha quindi espresso il suo auspicio che i leader di Libano e di Israele, il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, possano incontrarsi alla Casa Bianca nelle prossime 2 settimane. L'obiettivo di Trump è di arrivare a un accordo di pace permanente entro la fine dell'anno. Per questo, ha detto il presidente statunitense, lavoreremo a stretto contatto con il Libano per risolvere la questione Hezbollah. Penso che sarà piuttosto facile, ha commentato Trump.
We're going to be working with Lebanon. I really believe it's something we can do pretty easily.
Ma intanto sul terreno continuano le schermaglie tra i miliziani sciiti e l'esercito dello Stato ebraico. Hezbollah ha annunciato il lancio di razzi contro il nord di Israele, accusando Israele di violazione del cessate il fuoco. In precedenza, attacchi israeliani avevano provocato la morte di alcune persone, tra queste anche una nota giornalista libanese.
Si è concluso dopo 11 giorni il viaggio in Africa di Papa Leone XIV, un viaggio in cui il Papa non ha lesinato critiche ai potenti del mondo che ha accusato di sfruttare e saccheggiare il continente africano in nome del profitto. Non ne facciamo un bilancio con il nostro vaticanista Paolo Rodari.
Sì, non dobbiamo dimenticare che questo viaggio africano di Papa Leone nel suo cuore doveva essere il primo, cioè doveva avvenire prima del viaggio in Turchia e anche prima del viaggio a Monte Carlo. Poi per questioni organizzative, perché Francesco aveva organizzato comunque già il viaggio in Turchia, non è avvenuto così, però deve essere il suo primo viaggio per 2 motivi. Il primo, per andare sulle orme di Agostino in Algeria, e il secondo per andare nell'Africa, che è un continente a cui lui tiene molto perché lo ritiene comunque ai margini del mondo, lo ritiene un continente sofferente soprattutto per le guerre intestine che lì si sono consumate e si stanno consumando, e voleva dare un messaggio forte di pace in scia a quanto aveva detto affacciandosi alla loggia centrale della Basilica Vaticana poco dopo l'elezione, quando aveva ripetuto per 10 volte la parola la pace. Quindi le sue parole, anche forti, anche grintose, contro la schiavitù, contro la guerra, contro i tiranni che fanno la guerra di scappito del popolo, riferito proprio alle popolazioni africane, è stato un messaggio che ha voluto dare proprio per dire: questo è il cuore del mio pontificato, il tentativo di portare la pace soprattutto nei paesi che soffrono.
E hanno avuto molto risalto le violente invettive pronunciate da Donald Trump nei suoi confronti. Il messaggio di pace lanciato dal Papa ne ha in qualche modo risentito.
Bisogna dire che Leone è arrivato al viaggio un po' in sordina. Secondo me un po' i primi mesi sono stati effettivamente di rodaggio. La sua voce si sentiva molto poco, almeno a livello mediatico. e l'attacco di Trump è vero che ha monopolizzato soprattutto i primi giorni, però nello stesso tempo ha permesso a Leone di venire fuori, ha fatto sì che la comunità internazionale puntasse in qualche modo gli occhi su di lui e poi le sue parole successive avessero comunque risalto. È vero che però l'attacco che Trump gli ha fatto poche ore prima che lui partisse ha monopolizzato l'inizio del viaggio, tant'è che lui a metà viaggio ha dovuto dire che le parole che diceva in Camerun, in particolare rispetto al manipolo di tiranni che tiene in mano le sorti di alcuni paesi, non si riferivano a Trump, ma si riferivano alla situazione africana.
Visita lampo ieri del presidente della Confederazione Guy Parmelin in Arabia Saudita. Il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la firma di un importante accordo sulla protezione reciproca degli investimenti sono stati i punti centrali degli incontri avuti dal capo del Dipartimento dell'Economia con diversi alti esponenti del governo saudita. Da Berna, Alessio Veronelli.
Toccata e fuga, ma con sostanza per Guy Parmelin, che in occasione dei 70 anni delle relazioni diplomatiche fra Svizzera e Arabia Saudita, ha incontrato ieri a Jeddah diversi esponenti del regno, fra cui il primo ministro principe Mohammed bin Salman, figlio del re e primo in linea di successione al trono. In un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, fa sapere il Dipartimento federale dell'economia, è essenziale coltivare e rafforzare le relazioni bilaterali con questo partner di lunga data, la cui importanza rimane strategica. L'Arabia Saudita è il terzo partner commerciale della Confederazione Medio Oriente e circa 200 imprese elvetiche sono stabilite nel regno, peraltro unico membro del G20 nel mondo arabo. Fra i due paesi è stato poi firmato un nuovo accordo che garantisce la protezione dai rischi politici sugli investimenti svizzeri in Arabia Saudita e viceversa. Concretamente, protegge da eventuali misure discriminatorie dello Stato e dalle espropriazioni illegali, garantendo il libero trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti. Ieri poi il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera parteciperà all'esposizione universale di Riyadh, in programma fra l'autunno 2030 e la primavera 2031, e che prevede la partecipazione di 197 paesi e l'afflusso di almeno 40 milioni di visitatori.
Nel 2021 l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, propose l'introduzione di una tassa minima del 15% per le multinazionali, una proposta accettata da 140 paesi in tutto il mondo e che dal 1 gennaio del 2024 è stata adottata anche in Svizzera. Ma fino ad oggi i risultati sono stati deludenti, come ci dice ora Marzio Minoli.
Il concetto di base è semplice. Una società attiva a livello internazionale con un fatturato superiore ai 750 milioni di euro e che paga meno del 15% di imposte in Svizzera viene chiamata a versare la differenza. La società di consulenza Deloitte ha pubblicato uno studio che riguarda 50 tra le maggiori società svizzere quotate in borsa per capire quanto hanno pagato nel 2025, il secondo anno di applicazione della nuova norma. Nel 2024 si sono incassati poco più di 240 milioni di franchi, ben sotto le aspettative, e nel 2025 le cose non sono andate meglio. La Confederazione aveva previsto di incamerare tra 1,5 e 3,5 miliardi di franchi. Il totale incassato è stato di soli 563 milioni di franchi, anche qui molto al di sotto delle attese. Di questi, il 90% è stato pagato dalle aziende farmaceutiche e finanziarie. Novartis, ad esempio, ha pagato 266 milioni, Roche 155. Sul perché questa norma non riscuota il successo sperato, gli esperti di Deloitte lo spiegano con il trattamento speciale riservato alle società statunitensi e, inoltre, il pagamento di questo differenziale di imposta per raggiungere il 15% si concentra, come visto, in pochi settori.
Il team mobile di infermiere forensi di Zurigo, una prima in questa forma in Svizzera, diventa un'offerta stabile cantonale. Lanciato come progetto pilota 2 anni fa, il servizio che permette di raccogliere e conservare le prove delle violenze subite e alle vittime di usarle poi per denunciare l'aggressore è stato molto usato. Manuele Ferrari.
800 interventi tra consulenze telefoniche e assistenza sul campo in 2 anni di attività. Un numero superiore alle aspettative, ha sottolineato Nadia Vir dell'Ufficio Cantonale della Sanità Pubblica raggiunta da SRF.
Wir finden, dass das Projekt sehr, sehr gut gestartet ist und auch sehr gut angenommen wurde. Das zeigen auch die Rückmeldungen.
Il progetto è partito bene ed è stato accolto positivamente. Lo dimostrano i riscontri ricevuti, ad esempio, dai centri di assistenza alle vittime. Vittime che hanno a disposizione un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantito da un team di infermiere pronte a recarsi in ogni ospedale del cantone. Un servizio apprezzato anche perché non di rado le vittime si trovano in stato di shock e avere qualcuno che con calma fornisce tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione e che, se richiesto, procede alla raccolta di prove e referti delle violenze subite si è dimostrato essere d'aiuto. Dati alla mano, negli scorsi 2 anni la percentuale delle vittime ad aver sporto denuncia contro chi le ha aggredite è stata del 13%.
Also es gibt natürlich keine direkten Vergleichszahlen, weil das den Pilot gibt's ja erst seit 2 Jahren.
Al momento non è possibile fare un vero confronto tra le quantità di denunce, poiché il progetto pilota è durato solo 2 anni e ora ci si può rivolgere alla giustizia fino a 15 anni dopo l'atto violento. Ma vediamo, aggiunge Nadia Vir, che è stato registrato un aumento rispetto a prima del progetto. Il prossimo passo sarà quello di raggiungere anche, ad esempio, le vittime di violenza domestica che non necessitano di una visita in ospedale, poiché ad esempio presentano solo lievi ematomi.
Il Ticino si sta preparando al campo cantonale Scout, un evento che quest'estate porterà in Val di Blegno e in Surselva oltre 1800 giovani, che coinvolgerà le 29 sezioni Scout del Ticino e del Moesano. 2 settimane all'insegna della natura e dell'avventura per i partecipanti, ma anche un'occasione per il territorio che li ospiterà. Ieri sera l'evento è stato presentato alla popolazione. Ora sentiamo qualche dettaglio in più con Pervin Cavaccio.
Per Scautismo Ticino il conto alla rovescia è iniziato. A cavallo della festa nazionale svizzera, Campo Blegno ospiterà castori, lupetti, esploratori, pionieri e rover, ovvero scout di 5 anni fino agli adulti. Il centinaio di volontari è in fibrillazione. Ma perché è così speciale questo raduno cantonale? Ce lo ha spiegato Eleonora Schenk, responsabile della comunicazione di Scautismo Ticino.
Questo campo cantonale bestiale è sicuramente speciale per il fatto che raramente tutte le sezioni scout del Ticino e del Moesano si ritrovano nello stesso posto durante le stesse date per svolgere un grande campo tutto insieme, ed è il secondo campo cantonale che propone l'associazione, quindi ecco, la sua particolarità sta un po' in questo.
Il precedente campo cantonale, 13 anni fa ad Alpe, si chiamava Fantastico. Quello di quest'anno, come detto, si chiama Bestiale. È un gioco di parole. La scelta del nome, infatti, da una parte vuole richiamare con le lettere STI la sigla di Scautismo Ticino, dall'altra è il tema attorno al quale si svilupperanno le attività, ovvero il mondo animale. E poi c'è il territorio.
Ci teniamo a ringraziare i contadini, i patriziati e il comune che gentilmente ci mettono a disposizione i loro terreni. Poi comunque vogliamo valorizzare la valle, per esempio svolgendo delle buone azioni di volontariato nelle fattorie e andare in escursione a visitare tutte le capanne sulle montagne soprastanti. Quindi vogliamo proprio creare una sinergia col territorio.
L'appuntamento è dal 25 luglio al 7 agosto in Val di Blegno e Surselva.
E con l'ultimo contributo restiamo in Ticino, perché Cornaredo non ospiterà l'eventuale spareggio di calcio che potrebbe opporre a fine maggio Grasshopper, penultima di Super League in questo momento, e la seconda di Challenge League, dunque Arau o Vaduz. La polizia cantonale ticinese ha infatti detto di no per l'eccessivo rischio provocato dalla presenza dei tifosi zurighesi, protagonisti di danneggiamenti e scontri con la polizia lo scorso sabato a Losanna. Ci dice di più Marcello Ierace.
La sfida doveva essere, come un anno fa, Grasshopper contro Arau. E proprio come un anno fa, la partita di calcio per decidere chi giocherà la prossima stagione in Super League e chi in Challenge League doveva giocarsi a Cornaredo per l'indisponibilità del Letzigrund occupato dal concerto dei Metallica. C'era già l'accordo tra il club zurighese, l'FC Lugano e il municipio di Lugano, ma la polizia cantonale ticinese stavolta ha detto no. troppi rischi di disordini tra tifoserie, soprattutto dopo il caos e i danneggiamenti provocati dai sostenitori del Grasshopper sabato scorso dentro e fuori lo stadio della Pontese al termine della semifinale di Coppa Svizzera contro lo Stade Lausanne. Ce lo conferma il capo di Castero Sport di Lugano, Roberto Badaracco.
Noi avevamo dato preavviso positivo sulla base di quanto avevamo già fatto l'anno scorso. Chiaramente dopo i fatti avvenuti qualche giorno fa ci rendiamo perfettamente conto anche noi che i tifosi del Grasshopper sarebbero stati un pericolo molto alto e veramente a questo punto era difficile poter concedere anche da parte della polizia un preavviso positivo.
Ma lo scorso anno era andata bene.
Sì, è andata bene. Chiaramente non c'era questo pregresso freschissimo che ha lasciato in tutti un impressione molto negativa quanto successo allo stadio di Losanna, addirittura sono stati danneggiati i treni speciali. Io credo che la polizia abbia deciso anche in questo senso perché tra l'altro le FFS responsabili hanno detto chiaramente che non avrebbero messo a disposizione dei treni speciali adibiti al trasporto proprio per i tifosi del Grasshoppers, quindi questo è stato un elemento in più che ha fatto pendere l'ago della bilancia a favore della negazione dell'autorizzazione.
Le spese per la sicurezza, va ricordato, sarebbero comunque state tutte a carico del Grasshopper, esattamente come un anno fa.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto.